Newsline Sera.
Alle 18:45 minuti la linea passa alla redazione. Una buonasera da Chiara Brilli in studio per la Newsline Selare. In apertura alla cronaca, Lucca, un detenuto di 23 anni, è stato trovato senza vita nella sua cella. Una tragedia che riporta al centro del dibattito le condizioni della struttura, segnate da problemi di sovraffollamento e dalla carenza di figure di tutela per la popolazione carceraria, come il garante dei detenuti. Il servizio è di Rossana Mamberto.
Un uomo di 23 anni originario del Bangladesh si è tolto la vita ieri nel carcere San Giorgio di Lucca. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe impiccato nella sua cella utilizzando un lenzuolo. Il detenuto, di cui ancora non è stato reso noto il nome, era recluso a Lucca dal 3 luglio scorso dopo essere stato arrestato per furto. Secondo quanto riferito dal sindacato di polizia penitenziaria, l'uomo era ancora in attesa di giudizio e presentava forti segnali di instabilità e grave disagio già emersi dall'udienza di convalida. Dopo un recente ricovero ospedaliero, la gestione della situazione era rimasta interamente affidata alla struttura carceraria. A seguito di episodi di aggressività nei confronti di altri detenuti e del personale carcerario, la decisione di un trasferimento temporaneo in una cella singola, dove si è poi consumata la tragedia. La vicenda riporta l'attenzione sulle condizioni del carcere San Giorgio, segnalate nei giorni scorsi dall'Associazione Antigone Toscana. La struttura, che negli anni si era contraddistinta per un approccio risocializzante e virtuoso rispetto ad altre realtà, si è trasformata gradualmente in una struttura ingestibile e oggi si presenta come la più sovraffollata d'Italia. Nata per ospitare circa 33 detenuti, oggi ne accoglie quasi 100, con pesanti ripercussioni sulla vita quotidiana delle persone recluse. A questa situazione si aggiunge poi l'assenza del garante dei detenuti. Dopo le dimissioni di Giulia Gambardella, avvenute nel novembre scorso, il carcere di Lucca è ancora senza questa figura di tutela. La nomina, che di fatto spetta al comune di Lucca, non sembra inoltre poter arrivare prima di settembre. Il carcere lucchese resta quindi senza una figura fondamentale per la tutela dei diritti delle persone detenute.
E su quanto accaduto nel carcere di Lucca abbiamo sentito anche Don Vincenzo Russo, presidente della Madonnina del Grappa, Lungo Cappello di Sollicciano.
Questo ragazzo che si è suicidato a Lucca è perché è una situazione esasperante. E poi dentro, voglio dire, dentro le carceri, diciamolo che c'è la droga go-go. Insomma, il carcere sembra quasi una forma di questa droga che non si riesce a contrastare, ma io ho l'impressione che sia quasi una forma di controllo sociale informale, voglio dire, diventata l'elefante nella cella di cui nessuno vuole parlare. Ecco, un detenuto drogato è un detenuto che non protesta, che sopporta proprio l'invivibile, gli dà un senso di pace con le dosi, diventa l'unico rifugio per tollerare proprio l'intollerabile. Ecco, e poi più si è dipendenti, meno si ha la forza di pretendere il rispetto dei propri diritti. Ma questa pace, diciamo, chiamiamola questa pace chimica, si paga a carissimo prezzo, perché oggi stiamo trasformando i penitenziari in vere e proprie discariche psichiatriche. La tossicodipendenza esaspera e produce fortemente disturbi mentali gravissimi. Ma queste cose ce le vogliamo dire o non ce le vogliamo dire? Questa è la questione. Oggi io vedo che ci sono tante delegazioni che si occupano di carcere, e questo da una parte mi fa molto piacere. Però io mi chiedo, perché questo problema del carcere c'è da tanti anni e io l'ho denunciato, dove erano prima tutte queste delegazioni?
Fossi il ministro della giustizia un condizionatore per cella, piccolino lo avrei messo. In fondo 20.000 pinguini costano molto meno di una bomba o di un elicottero. Si tratta di fare delle scelte prioritarie. Così Giuseppe Fanfani, garante regionale dei detenuti sulle condizioni in cui versano le persone recluse nelle carceri italiane, ora aggravate anche dalla grande calura di questi giorni. Sullo stato ambientale, igienico e sociosanitario, nonché assistenziale degli istituti di pena, il consigliere regionale Federico Eligi, vicepresidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali in quota Casa Riformista, ha appena firmato un esposto urgente con la richiesta di verifiche straordinarie e l'invio di una relazione conclusiva. Sandra Salvato lo ha intervistato con il garante dei detenuti Fanfani.
Questa è una, innanzitutto una ricognizione che serve al Consiglio regionale per affrontare la situazione partendo da dati reali, da dati veri, perché sul passaparola ovviamente è difficile anche pensare di svolgere le nostre prerogative istituzionali. Secondo è in questo modo chiedere un intervento, diciamo, dagli organi che sono preposti a questo, e siccome continuiamo a registrare continuamente anche gli ultimi appelli drammatici dei nostri garanti, non solo quello regionale, ma devo dire anche dei garanti di livello provinciale, diciamo, dove ci sono sede di istituti di pena, di situazione non più sostenibile, che siamo, diciamo, a una rottura. Per noi è solo un primo passaggio per riuscire a superare finalmente questa situazione.
Un esposto incisivo e coraggioso, perché affronta i problemi per quelli che sono e chiede risposte precise, che non lascia spazio né a infingimenti né a perifrasi. E per questo credo che avrà dei risultati importanti. Poi ognuno si assumerà le sue responsabilità e chi vuole ne trarrà le conclusioni.
Con questa grande canicola sappiamo che i detenuti sono ulteriormente in difficoltà. Quali sono gli strumenti?
Se io fossi il ministro della giustizia, un pinguino per cella, in fondo cosa sono? 60.000 detenuti, 20.000 pinguini, costano molto meno di una bomba, no? O di un elicottero.
Controradio Newsline Sera.
A Prato si riaccende il dibattito sulla dispersione scolastica dopo le parole del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che alla Camera avrebbe parlato di un fenomeno pazzesco e ha puntato l'attenzione sugli studenti di origine cinese, annunciando un monitoraggio specifico sulla provincia. Immediata la replica del sindaco Matteo Biffoni: l'emergenza, dice, è nota da decenni, il territorio chiede da anni più insegnanti, mediatori culturali e risorse, senza ottenere risposte adeguate. Secondo il comune, circa 300 minori residenti non sono mai stati iscritti a scuola, in gran parte di cittadinanza cinese. Anche regione e amministrazione comunale respingono la lettura del ministro e chiedono invece maggiori investimenti nella scuola pubblica. Uno scontro politico, insomma, destinato a proseguire, mentre Prato resta al centro di una delle sfide educative più complesse del paese. Alle 18:52 continuiamo a parlare di scuola, affrontando il tema dei lavori estivi negli istituti scolastici fiorentini. In corso in questi mesi di vacanza numerosi interventi di riqualificazione. Ne parliamo con l'assessora con delega alla scuola di Firenze, Benedetta Albanese. Ben trovata, buonasera.
Buonasera a voi.
Allora, oltre 78 milioni di euro per edifici che saranno più sicuri e anche più al passo con tutto quello che comporta anche il cambiamento e l'efficientamento energetico, assessora.
Sì, assolutamente, abbiamo 78 milioni di cantieri attivi in città, dalle grandi opere agli interventi di manutenzione ordinaria, non meno importanti, perché poi contribuiscono ovviamente a rendere non soltanto più accoglienti ma anche più efficienti i nostri ambienti scolastici per bambine e bambini che adesso si stanno godendo le meritate vacanze, e per tutto il personale scolastico. Di questi 78 milioni distinguiamo, diciamo, gruppi che vanno dal PNRR a manutenzioni appunto ordinarie e straordinarie, tra cui rientra appunto la climatizzazione delle scuole dell'infanzia, che abbiamo avviato con un primo lotto di scuole e che arriveremo a coprire nel corso del mandato. Sono investimenti importanti, una buona parte sono risorse comunali, circa 24 milioni sono risorse comunali, circa 30 sono PNRR, quindi abbiamo poi altre fonti di finanziamento, ma il punto è che c'è un grande impegno che viene portato avanti soprattutto nei mesi estivi, ma non soltanto, proprio perché questa pausa più lunga, seppure da una parte è una corsa contro il tempo per arrivare appunto pronti a settembre, dall'altra è il margine più ampio dal punto di vista temporale di cui si dispone per fare anche interventi che siano strutturali, di adeguamento sismico. Oggi ad esempio eravamo alla scuola Boccaccio, che con questa estate chiude diciamo un lavoro che è durato appunto, un ciclo che è durato per 3 estati e che, dividendo appunto in 3 blocchi tutta la struttura primaria e infanzia, ha inserito costruito delle murature in cemento armato per proprio adeguare sismicamente la scuola. E poi ovviamente gli adeguamenti sismici portano con sé anche altri lavori che sono complementari rispetto al lavoro principale, ma che riguardano rifacimento di porzioni di pavimentazione, gruppi bagno, imbiancature, quindi, come dire, lavori completi e complessi che però sono assolutamente fondamentali per rendere sicuri, efficienti e appunto anche accoglienti gli ambienti per bambine e bambini.
Un'ultima domanda, assessora: in apertura di anno scolastico a settembre ci saranno dei cantieri importanti ancora aperti?
Sì, noi ovviamente abbiamo dei cantieri che vanno avanti e che come dire, trovano sistemazioni sempre nel dialogo con il territorio, dirigenti scolastici, uffici. Cerchiamo sempre di accompagnare l'anno scolastico nel migliore dei modi, quindi ci saranno nuovi cantieri o cantieri vecchi che quindi si protrarranno, ma sempre con soluzioni specifiche che vengono trovate per ciascuna realtà scolastica. Ripeto, nel caso ad esempio della scuola Boccaccio è un lavoro questo che viene ultimato con l'estate 2026, ma che è iniziato nell'estate 24, quindi è stato suddiviso in tre blocchi estivi che durante l'anno poi hanno comunque restituito alla partenza dell'anno scolastico il 15 settembre la scuola nella sua fruibilità e utilizzabilità appunto agli studenti e al corpo docente, ma che si concludono appunto dopo un iter che è durato più estati proprio per poterlo completare senza impattare sulle attività didattiche. Quello della scuola è un mondo che ha bisogno di questa ulteriore attenzione, non sono solo cantieri, sono soprattutto luoghi nei quali si fa scuola, dove la didattica è ovviamente l'attività principale e quindi la ricerca di questo equilibrio senza mai ovviamente rinunciare, ma anzi investendo sulla sicurezza, sull'efficienza e sull'adeguamento, appunto sul miglioramento delle strutture, è sempre un equilibrio difficile, ma che cerchiamo sempre con grande impegno. E anzi ringrazio i nostri servizi tecnici e tutti gli uffici anche della direzione istruzione che insieme alle realtà scolastiche e dirigenti collaborano quotidianamente.
Grazie anche per questo quadro complessivo di lavori e di prospettiva e strategia. Grazie all'assessore Albanese per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Parliamo adesso invece di casa. Il comune di Scandicci ha realizzato la mappatura degli immobili sfitti, censite 3211 abitazioni sfitte, pari al 14% del patrimonio abitativo presente sul territorio comunale, quanto emerge dallo studio commissionato del comune di Scandicci all'Istituto per la Ricerca Sociale. Secondo lo studio i proprietari sono 3734, per il 92% persone fisiche, per l'8% persone giuridiche. Prevale la piccola proprietà con il 56% degli immobili in comproprietà. L'indagine evidenzia come la quota maggiore sia costituita da abitazioni di grandi dimensioni. AVS Ecolò depositerà invece nei prossimi giorni una mozione in Consiglio Comunale a Firenze per dare strumenti di intervento per l'amministrazione per rendere disponibili gli immobili ingiustificatamente sfitti dei grandi proprietari. Sentiamo di cosa si tratta dal primo firmatario della mozione, Vincenzo Pizzolo, consigliere comunale di AVS Ecolò.
Si tratta di una proposta che vuole dare una risposta molto chiara, una risposta all'emergenza abitativa, che è un tema centrale in città, è un tema centrale dell'amministrazione comunale, con una pluralità di risposte, da ovviamente dal piano casa, dai 20 milioni straordinari per la ristrutturazione degli immobili ERP, fino ovviamente al blocco degli affitti brevi. È evidente però che servono nuovi strumenti, stante l'importante tema appunto dell'emergenza abitativa e quanto esso è profondo. E quindi per dare nuovi strumenti serve anche un pochino di inventiva, fondamentalmente, anche se noi non siamo stati poi così tanto originali in realtà, perché la nostra proposta non fa altro che riprendere una proposta che è stata adottata da un altro comune, il comune di Torino, con la delibera vuoti e rendere. Questa delibera vuoti e rendere prevede, tra le altre cose, anche la possibilità della requisizione temporanea delle case sfitte. Quindi attenzione, non stiamo parlando di espropriazione, stiamo parlando di requisizione temporanea. Noi innanzitutto ci serve un censimento di quelli che sono gli immobili sfitti in città. Sappiamo che c'è un numero elevato, possiamo andare a immaginare più che altro una stima, ma ovviamente non possiamo capire il numero. Quindi il primo tema ineludibile è quello di fare un censimento di questi immobili sfitti in città. Poi questo censimento ci servirà perché questa nostra proposta non vuole andare a colpire tutti i proprietari in maniera indiscriminata, ma si concentra sui grandi proprietari.
Gli uffici centrali dell'UNESCO a Bruxelles hanno avviato un'investigazione sul caso del Cubo Nero, l'ex teatro comunale di Firenze, mentre due immobili in via Guelfa di proprietà di Montedomini sarebbero finiti sul mercato degli affitti brevi. Ci dice tutto Raffaele Palumbo.
Dunque, sull'internazionalmente famoso Cubo Nero di Corso Italia a Firenze si muove l'ufficio centrale dell'UNESCO a Bruxelles. A quasi 45 anni dal riconoscimento del centro storico come patrimonio dell'UNESCO, la città non rischia certo di perdere questo primato, ma l'investigazione in corso potrebbe portare all'inserimento del centro cittadino tra i siti in pericolo, tenuti, se intenzionati a mantenere il titolo di centro patrimonio UNESCO, ad applicare dei correttivi, anche se ormai è chiaro che all'ex teatro comunale, dove è sorto un complesso da 156 appartamenti sormontati dal Cubo Nero, c'è rimasto poco da correggere. Anche perché, altra notizia, il TAR ha dato ragione all'azienda Paleo, che ha curato le rifiniture. Il comune non ha partecipato ai sopralluoghi e per questo è stato richiamato dai giudici. Assenza che era già stata richiamata dalla sovrintendenza nei giorni roventi delle polemiche. Restano sulla città, patrimonio mondiale dell'UNESCO, i nuovi palazzi dalle forme squadrate e dall'impattante colore scuro. Sempre sul versante urbanistico, altra notizia. Due immobili in via Guelfa di proprietà della società pubblica Montedomini sono finiti sul mercato degli affitti turistici brevi. Al civico 81 di via Guelfa è spuntata negli scorsi mesi l'insegna Guelfa Palace 81. Gli immobili, che sono prenotabili online, sono stati presi in affitto per almeno 16 anni grazie ad un bando fatto però per uso abitativo. E su questo caso di affitti brevi di una proprietà pubblica, Montedomini e il comune di Firenze hanno annunciato controlli e lo stop ad un'operazione destinata ad alte finalità.
Si è svolto questo pomeriggio a Firenze l'evento conclusivo del corso in gestione di impresa della SATI, la Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali Piero Baldesi. Al centro della giornata anche la presentazione dello studio 2026, che è un'analisi di mercato del lavoro dedicata al mismatch domande offerta di competenze e che riguarda naturalmente i giovani e il mondo del lavoro, elaborata su dati Confindustria, sistema Excelsior Union Camere, messo a disposizione da Camera di Commercio di Firenze e dati Istat. Ne parliamo con il presidente di SATI, Claudio Terrazzi. Ben trovato, buonasera.
Sì, buonasera.
Terrazzi, un dato su tutti: il 44% dei profili ricercati in Toscana non si troverebbe. Ci conferma questo elemento, che fa poi riflettere su tutta una serie di cause di questa possibile mancanza di professionalità.
Sì, assolutamente, confermo, è un dato che viene da una ricerca di Camera di Commercio, dove appunto in Toscana il 44,1 per la precisione, sulla provincia di Firenze il 44,4 non trova lavoro, che sono due punti percentuali superiori addirittura alla media nazionale.
Per quanto riguarda, dal punto di vista vostro, no, della formazione, come incidere in un'inversione di questa percentuale?
Ma nel nostro specifico si può soltanto cercando di dialogare con le imprese, dialogando col territorio e formare, come facciamo noi, competenze di cui le aziende hanno bisogno, quindi far combaciare la domanda con l'offerta. Questo è quanto cerchiamo di fare come scuola di scienze aziendali tutti gli anni e ogni anno, con competenze diverse, perché poi il mondo del lavoro cambia e cambia molto velocemente, e quindi ci dobbiamo adeguare a quelle che sono le esigenze delle imprese di oggi, che sicuramente non saranno quelle tra un anno o tra due anni.
C'è anche la necessità di raccontarla però questa possibilità, questa offerta formativa che possa portare poi a invogliare anche i giovani, no, ad avvicinarsi alle vostre competenze.
Assolutamente sì, noi facciamo un corso che dura 18 mesi, di cui se ne passa 12 nella scuola e 6 al lavoro appunto nelle aziende, perché la scuola di scienze aziendali lavora, come dicevo prima, con le aziende. Ci sono una cinquantina di aziende del territorio che sono nostri soci sostenitori, si chiamano così, che sono poi la nostra rotta sostanzialmente, perché quando ci confrontiamo con loro sappiamo di doverli dare delle risposte, e in base a questo campione poi diamo delle risposte a tutto il territorio. Do un dato su tutti, che è il placement che abbiamo tutti gli anni: entro un mese dall'uscita della scuola il 95% dei nostri ragazzi trova lavoro nelle aziende in cui vanno a fare stage, ma trova anche lavoro poi in altre aziende con le quali si appoggiano, posso dire, ormai a noi per cercare le competenze di cui mancano.
Grazie al presidente di Sati, Claudio Terrazzi, per essere stato con noi. Buona serata.
Grazie a voi, buona serata. Grazie a voi.
11 lune a Peccioli, teatro, concerti, spettacoli e tanto altro per un mese, all'insegna dell'attualità, grandi interpreti e cantautorato. Dal 2 al 30 luglio all'anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli. Info, programma e biglietti su fondarte.peccioli.net. Martedì 21, Fiorella Mannoia in Anime Salve, Fiorella canta Fabrizio e Ivano. Venerdì 24, Dario Ballantini in Lo spettacolo di Ballantini, conseguenze di 40 anni nei panni degli altri. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, Regione Toscana, nell'ambito del progetto Giovani Sì, offre ai giovani tra i 18 e i 35 anni l'opportunità di iscriversi ai percorsi post-diploma realizzati dagli istituti tecnologici superiori ITS Academy nei settori produttivi strategici per la Regione. Corri verso un lavoro di qualità, non fermarti. Tutte le info su giovanisi.it/ITS. Calenzano Estate, cinema, teatro, incontri con gli attori, musica e lirica. Fino al 28 agosto tanti eventi gratuiti al Giardino del Castello, Museo del Figurino Storico e nell'area verde della Biblioteca Civica. L'edizione 2026 è promossa da Comune di Calenzano e Fondazione CR Firenze. Programma completo su comune.calenzano.fi.it e sui canali social Calenzano Eventi. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Pistoia in direzione Pisa. In A15 invece a causa di lavori 3 km di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Passiamo sulla Fipili dove ancora per traffico intenso si segnalano code in uscita all'Astra Signe e Santa Croce sull'Arno in direzione mare, code anche in direzione Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci. Città di Firenze, domani 17 luglio per un nuovo allaccio alla rete idrica, divieto di transito in via del Ghirlandaio tra via Giotti e via Gioberti. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
E riprendiamo la linea Newsline con l'economia della Toscana, che non è in recessione ma resta esposta a rischi internazionali, fragilità produttive, vulnerabilità sociali. L'indicazione che emerge dal rapporto annuale IRPET, Istituto Regionale per la Programmazione Economica, sull'economia del nostro territorio, presentato oggi a Firenze, secondo cui il PIL manterrà segno positivo con un più 0,5% stimato sia per il 2026 che per il 2027. Sul PIL che tiene, sentiamo il commento positivo del presidente della Regione Giani.
Lo 0,5 significa del PIL un livello superiore a quello nazionale, vi è una crescita della commercializzazione estera del 12,5, un aumento dell'occupazione nell'ordine dell'1,2. La Toscana è una delle regioni virtuose d'Italia e onestamente io in questo rapporto vedo una prospettiva di occupazione e di crescita che sicuramente non erano venute fuori nel modo dovuto e chiaro con altre rilevazioni di cui si era tanto parlato nei mesi precedenti.
La riforma della legge elettorale non riguarda soltanto il ritorno delle preferenze e i nuovi equilibri politici in vista delle elezioni del prossimo anno. Tra le novità più discusse c'è anche il ridisegno della rappresentanza degli italiani all'estero, con l'accorpamento delle circoscrizioni e il rischio, secondo le opposizioni, di indebolire il legame tra parlamentari e comunità italiane nel mondo. Una questione che tocca da vicino anche Prato, e il deputato del Partito Democratico Cristian Di Sanso, eletto nel 2022 proprio nella circoscrizione Nord e Centro America, è oggi tra le voci più critiche contro la riforma. Sentiamo il servizio di Giorgio Bernardini.
Non solo preferenze, la legge elettorale in discussione alle Camere riguarda da vicino quel che succederà in Toscana alle elezioni politiche del prossimo anno. Uno degli aspetti più controversi è il via libera della maggioranza di ieri sera a un emendamento alla legge che cambia profondamente la rappresentanza degli italiani all'estero. La riforma supera l'attuale suddivisione in 4 ripartizioni geografiche e per la Camera dei Deputati introduce 2 soli collegi, Europa ed Extraeuropa. Al Senato invece si andrebbe verso un collegio unico mondiale, una decisione che sta facendo discutere e che ha provocato la dura reazione di molti italiani eletti all'estero. Tra loro c'è il deputato pratese del Partito Democratico Christian Di Sanzo, eletto nel 2022 proprio nella circoscrizione Nord e Centro America, una delle realtà che con la nuova riforma rischia di perdere rappresentanza diretta. Per Di Sanzo, che lavora in USA da molto tempo, si tratta di una scelta che cancella la rappresentanza degli italiani all'estero e spezza quel rapporto costruito negli anni tra eletti e comunità italiane sparse nel mondo. Il parlamentare, che negli ultimi mesi ha guidato il PD pratese ed è l'attuale reggente della segreteria, ha espresso tutta la sua delusione parlando di un provvedimento che penalizza in particolare le comunità del Nord America e dell'Oceania, destinate a suo giudizio a contare sempre meno rispetto alle aree con una presenza numericamente più ampia come il Sud America. Secondo il deputato pratese, nessun parlamentare potrà rappresentare efficacemente comunità così diverse e distribuite in continenti lontani fra loro. Una partita politica che riguarda milioni di connazionali all'estero e che ha però riflessi importanti anche nella stessa Prato, molto più spesso abituata a focalizzarsi sugli stranieri immigrati in città. Di Sanzo, infatti, dopo aver portato il partito pratese dilaniato alla candidatura unitaria del vincente Matteo Biffoni alle amministrative, potrebbe ambire a partecipare alle prossime politiche proprio nella corsa del collegio pratese.
Doveva segnare il ritorno alla normalità, ma a 2 settimane dalla riapertura la linea ferroviaria della Faentina è già alle prese con nuovi disagi. Tra guasti, interruzioni, bus sostitutivi insufficienti, cresce insomma la protesta di pendolari e istituzioni, e ce le racconta Sandra Salvato.
A 2 settimane dalla riapertura della linea Faentina per i pendolari è già un ritorno all'emergenza. Treni cancellati, corse interrotte, bus sostitutivi in ritardo e sovraffollati. Una situazione che dopo appena 15 giorni dalla fine dell'ultimo cantiere riaccende proteste e polemiche. L'episodio più grave martedì pomeriggio, quando RFI ha sospeso la circolazione tra Fiesole e il Cionfo. Il gestore esclude collegamenti con il nuovo sistema di controllo installato durante i lavori e attribuisce il problema al caldo estremo che avrebbe deformato un tratto di binario. I tecnici sono intervenuti nella notte e la linea è stata riaperta in tempo per le prime corse del mattino. Ma tra i pendolari prevale l'esasperazione. Il comitato Mugello Attaccati al Treno denuncia disagi continui dall'inizio della settimana. Dai mezzi alternativi fatti partire oltre un'ora dopo l'orario previsto ai percorsi lunghi e ai mezzi pieni. E c'è chi contesta anche la gestione dell'emergenza quando un treno straordinario è stato deviato sulla Val di Sieve, una tratta dove proprio per le alte temperature il traffico è normalmente limitato. Intanto i sindaci del territorio chiedono il prolungamento della gratuità del servizio fino al ritorno alla normalità, più navette e una comunicazione più tempestiva. Dalla regione arriva un nuovo affondo al Ministero dei Trasporti. Il presidente Eugenio Giani parla di un episodio inaccettabile, sollecita interventi definitivi. In consiglio regionale Francesco Casini di Casa Riformista ha già presentato un'interrogazione, mentre la consigliera PD Serena Spinelli dice la Faentina non può continuare a vivere in uno stato di emergenza permanente.
Scadono il 22 luglio i termini per presentare le domande per partecipare al corso gratuito di perfezionamento in International Peace Mediation. Il corso organizzato dalla Rete Italiana per la Mediazione Internazionale si svolgerà al Polo Universitario di Novoli tra settembre e ottobre. Giovanni Scotto insegna Sociologia e Mediazione Internazionale all'Università di Firenze, cofondatore dell'Iniziativa Italiana per la Mediazione Internazionale.
Allora, intanto la soglia formale è bassa perché è un corso di perfezionamento post laurea e basta la laurea triennale. Quindi anzitutto ci rivolgiamo a giovani, a donne e uomini che intendono perseguire una carriera, un ambito di lavoro in campo internazionale e contribuire alla pace. L'ambizione è quella di intercettare anche un altro pubblico di persone che lavorano per esempio nell'umanitario, per esempio nella cooperazione allo sviluppo, che hanno già un'esperienza e che vogliono, diciamo così, mettersi in gioco e acquisire competenze nel campo specifico della mediazione di pace. C'è anche da dire che è importante sottolinearlo, il corso sarà in inglese e questo ci fa sì che il corso sia aperto. Abbiamo già candidature dal resto d'Europa e anche alcune candidature dal Medio Oriente, fa sì che la platea poi sarà veramente transnazionale, e in un corso di questo tipo chi partecipa non partecipa solo delle lezioni, ma fa delle esperienze che possono permettergli di capire meglio come funzionano per esempio i contesti interculturali, come funziona l'affrontare problemi con persone che pensano in maniera molto diversa da te.
Università degli Studi di Firenze, dove i saperi sono in divenire. Oltre 150 corsi di laurea, una ricerca di eccellenza, nuovi sbocchi internazionali. Scopri l'offerta formativa sul sito unifi.it.
Estate Fiorentina 2026 torna alle piagge Periferico Festival con eventi in parchi, condomini e spazi open air del Teatro delle Spiagge per una rigenerazione socioculturale e urbana. Ingresso libero, prenotazione consigliata, info e programma teatridimbarco.it.
Elena di Sparta, di e con Silvia Priori, una rilettura dell'archetipo femminile attraverso lo sguardo di Omero, Euripide e Rizzos, con danze orientali e musiche dal vivo. Venerdì 17 luglio alle 21:15 nel cortile all'aperto del Teatro delle Spiagge.
Torna il Balagan, 14ª edizione. Musica, incontri, sapori, letteratura. Un ponte fra la sinagoga e la città, fra la cultura ebraica e il mondo, sorseggiando un Balagan bittersweet. Ingresso libero dalle 19 in via Farini 6. E da quest'anno, Balacast, un podcast registrato live all'ombra del cupolone verde. Info su balagancafè.com.
Giovedì 16 luglio alle 20:30 dopo il Balacast, incontro con il senatore Graziano Del Rio. Le parole dell'odio, le ragioni della democrazia. A seguire lo spettacolo Proserpina con Matteo Corradini e la partecipazione video della danzatrice iraniana Saba Apori.
Contro Radio.
Accende nuovamente il dibattito sul futuro resort di lusso previsto nell'ex scuola di sanità militare di Costa San Giorgio. A questa è dedicata la nostra storia di oggi. No al maxi resort a Costa San Giorgio. Appuntamento dalle 18:30 di oggi pomeriggio da parte di cittadini residenti, il comitato Canneto, le Coste, il comitato San Nicolò e Salviamo Firenze. Noi salutiamo una delle residenti che stanno partecipando. Veronica, ben trovata, buonasera. Abbiamo delle problematiche con il collegamento con la linea telefonica. Ricordiamo che il progetto di riqualificazione dell'ex complesso militare procede intanto con estrema lentezza. L'imprenditore Lowenstein acquistò la struttura nel 2016 con l'obiettivo di trasformarla in una struttura recettiva di lusso, ma a distanza praticamente di 10 anni i lavori non sono ancora entrati nel vivo. Vediamo se riusciamo a riattivare il collegamento con una delle residenti che sta partecipando appunto al flash mob Cubo Nero in Tour, perché rientra in queste tappe che sta facendo il movimento di Salviamo Firenze. Veronica, ci stai sentendo? No, c'è un problema di collegamento purtroppo, vediamo se riusciamo a riaggiornarci nel corso della nostra newsline. Dunque cambiamo pagina e parliamo di cultura, andiamo al Teatro di Fiesole con oltre 80 serate, 30 spettacoli, 3 prime nazionali per la prossima stagione, da Carlo Lucarelli a Federico Buffa, da Chiara Francini, ma sono solo alcuni dei protagonisti di questo cartellone che da ottobre a maggio intreccerà teatro, narrazione e danza, ma anche musica, musica d'autore, jazz, cinema e conferenze. Sentiamo Claudio Bertini del Teatro di Fiesole.
La stagione si muove secondo i criteri degli anni scorsi, cioè secondo su 4 binari principali. Intanto prima di tutto è il cinema d'essai, il cinema che ha trovato una casa importante perché le medie di presenza alle proiezioni a Fiesole sono nettamente superiori a quelle di moltissimi cinema di Firenze, e questo ci fa molto piacere, vuol dire che evidentemente c'era bisogno di un cinema. L'altra importante è quella del Teatro di Fiesole, è la casa di molti artisti fiorentini che fra virgolette non avevano un teatro, e quindi a partire da Alessandro Riccio, che è stato il primo a venire da noi quando ancora il teatro era un cantiere, però poi si sono aggiunti gli altri, si è aggiunta Gaia Nanni, si è aggiunta Cassi, si sono aggiunti Cassi e Brizzi, e quest'anno ci sarà Maurizio Lombardi, ci sarà Chiara Francini. Quindi questo numero degli artisti fiorentini che hanno casa al Teatro di Fiesole è aumentato. Poi ci sarà il terzo filone, quello dell'autunno e della primavera fiesolana. Sono due brevi rassegne in cui ci sono delle proposte un pochino più un po' diverse e sono figlie nel nome stesso dell'estate fiesolana, quindi un tipo di programmazione un po' lì che spazia tra i generi con delle proposte che cercano di essere abbastanza originali o comunque la riproposizione di grandi classici che sono già passati magari da Firenze ma che è giusto riproporre. Poi c'è un quarto filone che è l'ultimo, è quello della Kitchen Company, che è questa compagnia genovese che ha fatto questa esperienza straordinaria a Genova nel corso degli anni di tenere gli spettacoli per lunghi periodi in modo da facilitare, come era una volta, il passaparola tra le persone e la scoperta di spettacoli magari all'inizio le persone ne conoscono poco.
Dal 20 al 21 luglio torna invece Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. 9 appuntamenti, tutti alle 21:15, a ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Inaugura il festival il 20 luglio a Marradi Piove Male, storie e dialoghi dall'Atlante delle Rive, a cura di Marco Paolini. Ma sentiamo Daniela Morozzi e il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri ai microfoni di Sandra Salvato.
È una rassegna impegnata perché credo che un festival del libro oggi, in un momento come quello che viviamo, un momento difficile, un momento fragile, un momento di difficoltà di legami sociali, una guerra in corso, una situazione politica così, forse un festival del libro non è soltanto un evento, credo sia un atto necessario di comunità, perché non è soltanto presentare il libro, ma è quello che intorno al libro riusciamo a costruire. E quindi abbiamo fatto una scelta molto precisa insieme all'Unione dei Comuni, intanto per come è organizzato, cioè coinvolge 9 comuni più il comune di Vaglia, e la scelta è quella di parlare di contemporaneità attraverso il libro, con personaggi, con autori, intellettuali, scrittori, scrittrici che possano dare un senso a quello che stiamo abitando, e rivolto alla comunità che già lì vive, rivolto però anche a chi ci viene nel Mugello come me.
C'è un fil rouge che lega queste presentazioni?
Possiamo dire che è una rassegna impegnata, quello sì, in un momento come questo c'è bisogno di stare da una certa parte. Facendo cultura decidiamo di stare da una parte, quella degli sfruttati, quella di chi viene ucciso, da chi viene bombardato. Questa è la nostra parte nella storia che abbiamo deciso di scegliere.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Alle 19:22 abbiamo attivato il collegamento con Veronica, residente che sta protestando no al maxi resort a Costa San Giorgio, il flash mob nell'ambito di Cubo Nero in tour. Veronica, buonasera, bentrovata.
Buonasera, buonasera a tutti.
Sappiamo che nella zona Forte Belvedere, insomma, il collegamento non è ai massimi qualitativamente, ma per quale motivo siete tornati a dire no a questo progetto che ribadite essere insostenibile?
Siamo tornati qua insieme alla straordinaria collaborazione di Salviamo Firenze perché sono recentemente emerse delle notizie riguardo a una possibile apertura di una strada all'interno del Forte Belvedere che raggiunga il cantiere dell'ex caserma militare Vittorio Veneto, che a sua volta sorgerebbe su due antichissimi conventi risalenti al XII secolo, e di conseguenza anche questa ipotesi è parsa a tutti impensabile, e quindi siamo qui per sensibilizzare la fragilità di questa collina delle rovinate per l'ennesima volta, e anche il patrimonio storico e culturale straordinario di questo stesso quartiere.
Raccontavamo di questa fase di stallo, no? Che però non vi tranquillizza, anche perché poi, come dicevamo, spuntano ipotesi di vario tipo, fra cui questo nuovo collegamento destinato ai camion diretti all'ex scuola.
Sì, esatto, abbiamo notato da Forte Belvedere che in realtà i lavori sono già iniziati, ci sono dei teloni di copertura, ci sono dei mezzi che si muovono, quindi la situazione assolutamente procede e questo evidentemente ci allarma perché a parere di tutti quelli che si interessano della questione, questo cantiere non è realizzabile. Il quartiere non potrebbe sostenere né i lavori né l'eventuale messa a regime dell'albergo, che nelle previsioni dovrebbe avere 110 camere, 20 appartamenti di lusso, eccetera, eccetera.
E allora dunque siete tornati a ribadirlo, a chiedere che non si autorizzi la ripartenza del cantiere dalle 18.30 di questo pomeriggio insieme con il Comitato Canneto Le Coste, il Comitato San Nicolò e Salviamo Firenze. Grazie a Veronica per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Minuti e prima di passare al meteo purtroppo dobbiamo tornare su una notizia dalla quale eravamo partiti in apertura di Newsline: la morte di un detenuto di 23 anni si sarebbe suicidato all'interno del carcere di Lucca. Ebbene, viene segnalato che un detenuto originario del Marocco tra i 35 e i 40 anni è stato trovato senza vita questa mattina sempre nel carcere lucchese durante il giro di controllo della polizia penitenziaria. L'ipotesi sembra essere quella di un malore. Questa è l'ennesima morte all'interno di un istituto penitenziario, ha detto Francesco Oliviero, segretario nazionale per la Toscana del sindacato autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE. Le cause di questo decesso sembrerebbero naturali, ma ci sarà sicuramente un'autopsia disposta per far piena luce sulle cause del decesso. Quello odierno, come dicevamo, è il secondo decesso in due giorni nel carcere di Lucca. Prosegue l'ondata di calore su Firenze. Il Ministero della Salute ha confermato il codice rosso per le giornate di domani e del 18 con temperature previste fino a 39 gradi. Per domani in Toscana previsto cielo sereno poco nuvoloso, venti deboli da sud, mari poco mossi, temperature in aumento con punte, dicevamo, fino a 39 gradi nelle pianure interne, picco del caldo e dunque bollino rosso, come abbiamo detto. 19:29, tra poco la linea al GR di Popolare Network. Noi torniamo domattina a Newsline dalle ore 8. A tutti voi l'augurio di una buona serata.
Newsline sera.